Ed eccoci qua, buonasera, benvenuti a tutte e a tutti, a tutto. Questa qui è Entropia Massima. Oggi è lunedì 3 giugno, se non sbaglio. 3 sì. giugno, e qui stiamo in tanti. Ecco, buonasera, benvenuto al comandante Jacopo.
Buonasera a tutte e a tutti.
E benvenuto a Davide, altrettanto comandante. Non saprei che grado gli vogliamo affibbiare a Davide.
Non saprei, capitano, boh.
È più
ammiraglio
Davide, perfetto.
Beh, buonasera a chi ci ascolta sia dagli 87.9 a Roma e provincia, ma anche da Terni.
E certo che siamo anche sul DAB, Digital Audio Broadcasting.
Dal rosso al nero.
Da modulazione di frequenza, 87.9 modulazione di frequenza.
E a chi ci ascolta anche da internet.
Dallo streaming. Sappiamo che in tutto il mondo ascoltano Entropia Massima, anche in Canada, anche in Sud America, in Centro America, ancorché in Africa, in India, tutti qua, cioè, da tutte le parti.
Isole Figi.
Esatto. Infatti oggi parliamo proprio di un argomento, ritorniamo a parlare. Questo qui avrete capito che è una puntata così, di collettiva.
Serve perché dobbiamo sostituire, purtroppo per impegni improcrastinabili, emergenza zero, e non si è potuta fare, no?
Esatto, non si è potuta fare. Salutiamo Chiara che sta da qualche parte, nel Frusinate, se non sbaglio.
Quindi
a fare gli esami, no? Erano gli esami per cos'è, la scuola, una roba
ad Alatri. È vero. O in gita scolastica, io lo so.
Oggi è un tripudio di cervelli.
Oggi è un tripudio di cervelli, quindi il modo di dire collettiva è un altro modo per dire che
vi parliamo di un po' di cose.
Pensavamo quindi di fare un po' di.
Sempre presi dall'attualità, non è che parliamo a vanvera, insomma.
Ma che? Ma qui si respira cultura. Anzi, ringraziamo chi ci ascolta. Possiamo pure invitare a telefonare, a intervenire in diretta, cosa che normalmente almeno noi di Libera Scienza e Libero Stato, io e il comandante non riusciamo a fare, perché poi abbiamo spesso gli ospiti telefonici e quindi le linee le occupiamo noi, e quindi
06 49 17 50 chiamateci e magari
chiacchieriamo di qualcosa. Oggi pensavamo così, visto che proprio la puntata sostituiva emergenza zero, di ripartire un pochino da quello da cui era partita emergenza zero quest'anno, che era la crisi dei Campi Flegrei, e rifare la crisi sismica che è in corso dei Campi Flegrei, che all'inizio dell'anno, dall'estate scorsa, in realtà aveva preoccupato molto le popolazioni della zona Flegrea e della zona dell'ovest di Napoli. E quindi così volevamo un po' ripercorrere, anche se siete d'accordo voi che ci accompagniamo in questo percorso, ripercorrere un pochino quello che è successo, anche perché il 20 maggio c'è stata una forte scossa di 4.4 che ha fatto molto di magnitudo, la magnitudo che viene utilizzata per i terremoti piccoli è diversa dalla magnitudo locale, no? Quella dei terremoti grandi, comunque 4.4 sulla scala Richter, che infatti si è sentito molto. Mio nipote, che ha 16 anni, ancora non 17, ma ha mandato un audio spaventato pure lui di un suo coetaneo che si spaventava per la scossa che è seguita una altrettanto forte di 3.8. Sono state due scosse in sequenza. Quindi che cosa sta succedendo a Campi Flegrei? Ci abbiamo dedicato, se non sbaglio, due puntate all'area vulcanica napoletana, però ci sembrava giusto ripercorrere leggermente un pochino la questione, insomma. In realtà a maggio si è riattivata un po' l'attività sismica dopo che c'erano stati due o tre mesi di relativa calma. Comunque è in atto un fenomeno. Ricordiamo, l'area Flegrea è un'area vulcanica ampia, attiva, che sta ad ovest di Napoli. I comuni interessati sono Baco, Monti di Proceda, Pozzuoli Quarto, Giuliano in Campania e Napoli, quindi è un'area molto estesa che prende molti comuni. È praticamente l'altro lato della baia di Napoli. I Campi Flegrei ci ha fatto una trasmissione Mario Tozzi, che poi ritornerà anche dopo, visto che è molto attivo in questo periodo, recentemente, ricordando che Flegrei, Campi Flegrei vuol dire Campi Ardenti dal greco, non è un vulcano centrale come siamo abituati ad immaginare. Ripercorre un po' le cose che avevamo detto, ma è un campo vulcanico, è esteso in realtà, è un'enorme zona calderica, cioè un enorme sprofondamento della crosta terrestre, all'interno del quale si sono attivati dei vulcanetti, dei vulcani, dei coni vulcanici nell'attività vulcanica più recente, più piccoli. La caratteristica di quest'area è che è stata attiva, come altre aree vulcaniche che costellano la costa tirrenica, per motivi geodinamici, per motivi connessi all'apertura del Mar Tirreno, da circa, diciamo, 600.000 anni fa, in tutta l'area, anche un po' di più, in tutta l'area, quella che attualmente è la costa del Tirreno, si sono create le condizioni favorevoli al fatto, un assottigliamento, diciamo, della parte più esterna della Terra, con della formazione delle fratture, si sono formate le condizioni ideali per favorire la risalita di magmi, cioè di materiali fluidi o comunque caldi dalle profondità della Terra. Questa roba, questo fenomeno ha dato origine a varie unità eruttive, a vari centri vulcanici, anche alla formazione, ci aveva ricordato proprio Chiara in una delle puntate, anche alla formazione di grandi ammassi di magma solidificato in profondità che compongono, diciamo, il corpo granitico della Toscana. Quindi, in sostanza, quello che è successo sul margine tirrenico da circa 600-700, un milione anche prima in realtà, di anni fa, è correlato a fenomeni connessi alla tettonica delle placche, che tornerà poi dopo, è stata la risalita di magmi. In una di queste risalite più recenti, 80.000 anni fa circa, si è cominciata a formare l'attività vulcanica del vulcano dei Campi Flegrei. Tanto si è dibattuto, ne abbiamo pure parlato in trasmissione, se il vulcano dei Campi Flegrei, che è vicino al Vesuvio, fosse connesso, sia connesso al Vesuvio. Non ci sono due stili eruttivi diversi, attualmente non c'è unità di intento, comunque sembra che siano due comunque mondi separati per il momento. E ha dato origine a delle gigantesche eruzioni, quelle che appunto vengono chiamate freatopliniane, cioè quelle con l'espulsione verso l'alto di tantissima quantità di magma e lava fusa che interagisce con l'acqua in superficie, sia perché c'è il mare sia perché c'è la falda acquifera. Ha dato origine, in sostanza, forse alla più grossa eruzione che c'è mai stata nell'area mediterranea, che è quella dell'ignimbrite campana, datata 40.000 anni fa, e più recentemente a un'eruzione del tufo giallo napoletano, anch'esso famoso, di 15.000 anni fa. Queste due eruzioni hanno in sostanza distrutto l'edificio vulcanico che probabilmente si era formato in origine, svuotato quello che noi geologi chiamiamo la camera magmatica, cioè il serbatoio sotterraneo dentro cui si stabilisce il magma prima di un'eruzione, dove dentro cui si accumula la pressione prima di un'eruzione, e quindi la zona poi era collassata su se stessa e ha formato quella che è l'ampia cinta, la caldera, diciamo, dentro la quale da 15.000 anni fa fino ad oggi si sono attivati dei centri vulcanici minori con uno stile vulcanico pliniano, insomma, più comunque minore, di entità minore, non sono eruzioni le più grandi del Mediterraneo come quelle dell'ignimbrite campana, però sono state moltissime, più o meno, guardando un po' le pubblicazioni, vengono calcolate da 15.000 anni a questa parte circa una settantina di eruzioni successive formate da piccoli coni. Questi coni sono quelli che si vedono all'interno della zona molto bella anche dal punto di vista naturalistico dei Campi Flegrei, in cui ci sono questi rilievi a cono, appunto, che sono resti di antichi vulcani. L'eruzione più recente del ciclo delle 27 eruzioni che si sono avvenute negli ultimi 5.500 anni è stata nel 1538, ed è stata l'eruzione di Monte Nuovo, è stata l'ultima eruzione vera e propria che ci ha molto studiata, perché appunto, essendo avvenuta nel 1538, è stata molto è stato possibile studiarla molto da vicino dalle cronache dell'epoca. Quello che aveva preceduto l'eruzione del 1538 in particolare era stato un forte sollevamento della superficie. L'area dei Flegrei, dei Campi Flegrei, è famosa per il bradisismo, altro termine che abbiamo imparato noi un po' più grandi di 50 anni negli anni 80, se non altro anche perché in realtà significa sisma lento, no, se vuoi. E il c'era stato pure un film di Alberto Sordi, mi pare, Indagine su un cittadino di sopra di ogni sospetto, in cui mi sembra che si chiamava, in cui lui tornava dall'estero e lo arrestavano. Lui era un ingegnere che lavorava all'estero e in realtà lo arrestano. Il film è contro il carcere, no? La sua vicenda, però alla fine gli dicono: ma non si preoccupi, lui non sapeva neanche di cosa fosse accusato. Era accusato del crollo di un edificio che in realtà era stato legato a questa crisi sismica, che appunto ci sono state due grosse crisi, una nel 70-72 e una nel 1982-1984, in cui nella prima c'è stata un sollevamento di circa 3,5 metri, seguito poi da una sismicità forte con danni agli edifici. Questi due eventi hanno creato l'abbandono di una zona di Campi Flegrei, perché gli edifici erano fatiscenti, e poi la sismicità è stata, insomma, abbastanza rilevante, sempre superficiale, e ha creato anche lì dei danni rilevanti. E poi successivamente a questa crisi degli anni 80 c'è stato un fenomeno di subsidenza, d'abbassamento del livello del suolo. Dal 2005 invece è in atto un sollevamento anche con variazioni di velocità. L'andamento della superficie terrestre dei Campi Flegrei, arriva una telefonata, adesso Davide risponde, è legato, è monitorato ed è stato molto studiato, anche perché c'è il famoso tempio di Serapide all'interno della zona, che reca traccia di tutte le abbassamenti e sollevamenti che ha subito la zona. Allora, attualmente dal 2000 vuoi intervenire? Dal 2016 si è sollevato di 92 centimetri. Questa fenomeno ha comportato il fatto che, dal punto di vista della pericolosità, è stata attualmente istituita l'allerta gialla, in una scala tra verde, gialla, arancione e rossa. Che ci hanno detto?
È arrivato a una giusta correzione. In effetti anche io ti volevo interrompere, perché...
Qual è? Il film?
È esatto, perché l'indagine sul cittadino di sopra di ogni sospetto in realtà è...
Ah, è vero, è quello di Elio Petri. Mi scuso molto. Quindi
te l'avrei detto nella
pausa. E come
pausa.
Si chiama il film?
Quello a cui tu alludevi invece è... detenuto in attesa di giudizio.
Mi scuso, è vero, indagine era di Elio Petri con Gian Maria Volonté, famosissimo. Insomma,
che si diceva, ascoltatori.
Meno male. Mi scuso, quello che si diceva: repressione, ci vuole repressione. Ve lo ricordate? Era indagine sul cittadino mi sospetto. Al di sopra di ogni sospetto.
Non sei un cavallo.
Invece, è vero. Di Nanni Loi, questo qui.
Ah, è di Nanni Loi.
Di Nanni Loi con Alberto Sordi.
Benissimo. Ecco, vedi, io. Vedi, questa è la geologia.
Approfitto per questo break e ti volevo fare una domanda. Ma io ho visto una volta un documentario, ma non parlava dei Campi Flegrei, ma parlava della caldera del parco dello Yellowstone, e lo citava come un supervulcano. Ora, annoverava tra i supervulcani anche quello dei Campi Flegrei.
Sì, c'è
che vuol dire supervulcano? Perché in questo documentario sembrava che se dovesse scoppiare la caldera dello Yellowstone, il cataclisma come la scomparsa dei dinosauri, insomma.
Questa cosa del supervulcano in realtà è un po', c'ha due aspetti, no? Quella del fatto che sono i vulcani grandi che danno origine appunto a eruzioni gigantesche, così, e poi c'è la parte mediatica. Mo io sui Campi Flegrei in particolare ci sono articoli che dicono: i Campi Flegrei non è un supervulcano e i Campi Flegrei è un supervulcano, quindi diciamo che è un vulcano che dà origine a eruzioni continue. In realtà è un vulcano attivo in questo momento, è un sistema vulcanico,
è una caldera,
è un campo vulcanico, se vogliamo, attivo in questo momento, è attivo, quindi è tra i vulcani attivi in Italia, perché ha dato eruzioni in epoca storica, e comunque questi fenomeni è decisamente attivo. Recentemente ho conosciuto proprio dei signori che vivono all'ottavo piano nella zona ovest di Napoli, e si sono abituati a queste scosse, però insomma non credo che sia molto semplice, molto facile, anche perché mo parliamo della parte di protezione civile un secondo. Il termine supervulcano in teoria individua questi vulcani che danno origine a eruzioni con indice di esplosività elevatissimo, ripetuto, però è un termine che molti criticano perché non
si presta ad interpretazione.
Beh, perché c'è pure una roba di di
per un film ho visto
caratteristiche appunto mediatiche,
questo Yellowstone insomma. Scoppiava insomma.
A Yellowstone c'è un sistema idrotermale attivo, insomma, però lì boh, non lo so, faremo una trasmissione su Yellowstone. Magari ecco, con Emergenza Zero faremo una trasmissione sui vulcani americani, non l'abbiamo ancora fatta, la faremo magari. E vabbè, insomma, in realtà attualmente il modello, la protezione civile dice che l'allerta, il sistema d'allerta, appunto verde, giallo, arancione e rosso, sta allo stato giallo. L'ultimo bollettino proprio uscito, riferito alla settimana dal 20 al 26, uscito il 28 maggio, riporta appunto il terremoto di 4,4 magnitudo 4,4, dicendo che non ci sono state deformazioni e nessuna variazione dei parametri geochimici. Ovviamente nella zona è attivo un sistema di monitoraggio che misura la variazione del livello del suolo, ormai con sistemi sempre più non c'è più bisogno di andare a vedere ai terrazzi marini e al tempio di Serapide, misura diciamo, la variazione del livello del suolo e analizza la composizione e la temperatura dei gas e delle solfatare emesse. È una zona piena di emissioni, la solfatara, quella solfatara, credo che i Pink Floyd ci girarono pure una parte dei video di
Live at
Pompeii, anche se poi stavano a Pompeii a suonare. Comunque il bollettino settimanale conclude sulla base, cito testualmente, sulla base dell'attuale quadro dell'attività vulcanica non si evidenziano elementi tali da supporre significative evoluzioni a breve termine, da ipotizzare significative evoluzioni a breve termine. Quindi attualmente il vulcano sta in questo stato da un po' di tempo, e loro considerano che è una fenomenologia riconducibile al fatto che dagli ultimi studi, e quello l'abbiamo parlato, effettuati attraverso l'analisi delle onde sismiche nel sottosuolo, attraverso varie prospezioni, l'ipotesi più accreditata attualmente su quello che c'è sotto al vulcano dei Campi Flegrei è che ci sia una camera magmatica profonda, quindi un grosso serbatoio, immaginiamo una roccia fratturata, una camera magmatica profonda che sta tra 16 e 12 chilometri di profondità, della quale vengono pompati da ancora più profondo i magmi, immaginiamo appunto, la cui composizione pure viene analizzata, per quello pure non viene connesso al Vesuvio, perché la composizione dei magmi sembra che sia decisamente diversa. Tra il 1982 e il 1984 la crisi sismica, quella più seguita al sollevamento degli anni 70, avrebbe determinato il trasferimento di circa 3 km cubi di magma dalla camera magmatica profonda verso una camera magmatica, cioè una zona serbatoio, immaginiamo delle rocce fratturate, che sta superiore, che sta intorno a 8 km di profondità. Questa camera magmatica quindi è stata, diciamo, alimentata dal profondo intorno agli anni 80, 82, 84, e questa risalita di magma ha determinato lo scuotimento con questi terremoti che abbiamo detto erano un po' più profondi e un po' più forti. I terremoti di adesso sono invece a 3 km di profondità. Perché? Perché dalla camera magmatica risalgono dei gas che si accumulerebbero all'incirca circa dal 2, questo avviene dal 2000, intorno a al di sotto dei 3 km di profondità. A 3 km di profondità c'è la base del sistema idrotermale, quindi delle acque, no? Delle acque che circolano nel sottosuolo, calde in quel caso lì, e dei gas più superficiali, che alimenta, diciamo, tutta la circolazione superficiale. E quindi quello che sta succedendo è che la risalita dei magmi degli anni 80 dalle profondità alla camera magmatica di 8 km e la risalita successiva di gas fino a 3 km di profondità sta determinando la pressurizzazione, cioè l'incremento di pressione e il progressivo riscaldamento. E infatti per quello vengono monitorati sia la composizione dei gas sia la temperatura dei gas che fuoriescono del sistema idrotermale superficiale, che sta proprio da 3 km di profondità in su. E infatti se uno va a vedere sul sito dell'INGV gli epicentri dei terremoti, cioè gli ipocentri dei terremoti, cioè il punto da cui si generano le onde sismiche che poi raggiungono la superficie, che si calcola attraverso la misurazione, diciamo una triangolazione di superficie in sostanza. Quindi ricordiamo, l'epicentro è il punto sulla verticale del punto del sotterraneo dove si generano le onde sismiche. Le onde sismiche si generano in corrispondenza per una fratturazione della crosta terrestre, che comporta quindi uno spostamento delle rocce, improvviso delle rocce, la frizione sono le onde, si trasforma in energia ondulatoria, diciamo, in un'energia che attraversa, che mette in movimento le particelle del sottosuolo, del suolo, fino a che queste non raggiungono la superficie, e da lì poi si generano altre onde sismiche di superficie che raggiungono poi le fondazioni degli edifici. Questo è il meccanismo di tutti i terremoti. Lì sono molto superficiali, i terremoti del centro Italia erano molto più, relativamente più profondi e correlati ad altri tipi di fenomeni. Questi sono fenomeni molto brevi, sono terremoti brevi e superficiali, la cui forza dipende un po' dalla durata, e sarebbero correlati quindi a movimenti all'interno della crosta più superficiale legati a questo fenomeno iniziato appunto con la crisi sismica dell'82 e proseguito più recentemente.
Quindi se ho capito male c'è una specie di pressurizzazione da 3 km in su.
Esatto, praticamente la risalita di questi gas dalla camera magmatica più superficiale determina una progressiva pressurizzazione e riscaldamento del sistema di acque idrotermale.
Quindi faccio l'uccello del malaugurio, quindi potrebbe anche esplodere.
Attualmente i segnali geochimici, in realtà la protezione civile dell'osservatorio Vesuviano si basa sull'osservazione, sulla ricostruzione delle eruzioni precedenti, ci hanno detto alla trasmissione, quindi attualmente i segnali che loro ricevono, rilevano dall'analisi della variazione della superficie del suolo e della composizione geochimica e della temperatura, insomma tutto il sistema di monitoraggio che hanno messo in alto, non sembrerebbero indurre a supporre che ci sia una progressiva risalita quindi di magma tale da dare origine a un'eruzione, tant'è che il livello d'allerta è giallo. Questo però non c'entra niente col sistema di protezione civile, che invece mostra, abbiamo letto da tutte le parti, mostra il piano di evacuazione, diciamo, che in parte esiste, ma ha mostrato molte falle, tra cui il fatto che su alcune strade di vie di fuga c'erano dei lavori stradali e molte vie di fuga sono impedite. In sostanza è un sistema, è un'area molto popolata in cui vivono, l'altra volta avevamo detto, centinaia di migliaia di persone, ed è molto difficile portarle via nei tempi richiesti anche da un'eruzione che avverte un pochino in anticipo. È vero che esiste un piano di ricollocamento, no? Cioè, chi quelli di Bacoli vanno a Brescia, non me lo ricordo, l'avevamo letto l'altra volta. In realtà ognuno ha la sua posizione. Il problema era che all'inizio della crisi, speriamo che abbiano risolto il piano di emergenza non avrebbe funzionato all'inizio della crisi, di questa crisi sismico-vulcanica. Questa cosa è confermata dalla gente del posto con cui ho parlato, era molto
rassegnata.
Alla luce
di tutto quello che è successo in questi ultimi mesi, spero che siano andati a ripari.
E teoricamente sì, nel senso così è stato pure scritto e detto sui giornali.
Ho avvisato, mezzo salvato.
Esatto. Comunque la crisi va avanti, appunto 4.4 non è proprio un terremoto molto, molto superficiale, non è proprio un terremoto facile da sostenere, e in effetti gli audio che ho sentito evidenziano un po' la paura delle persone lì così. Comunque penso che basti come aggiornamento.
Direi proprio di sì, insomma abbiamo fatto anche un chissà, potremmo anche tornarci perché comunque Emergenza Zero ha ancora una puntata, quindi quantomeno sotto forma di aggiornamento, speriamo che non sia necessario, ecco, e che effettivamente la situazione rimanga così stabile.
Però vediamo, in realtà attualmente ci sono, diciamo con cadenza un po' periodica, ci sono delle crisi sismiche un po' più elevate. I terremoti, almeno quest'ultimi, sono stati abbastanza concentrati in qualche giorno, per quello poi crea pure ansia, e poi dopo magari per alcune settimane non c'è niente. Però ecco, in realtà il meccanismo, ci sono decine, la cosa interessante rileggendomi un po' è che ci sono decine di interpretazioni. Questo è un articolo, diciamo, questo che ha spiegato un po' la distribuzione delle camere, è un articolo uscito del 2022, diciamo, quindi forse fa il riassunto delle più recenti scoperte, ma molti pensano ad altre cose. Ci sono vari fenomeni che potrebbero, alternativi, diciamo, che potrebbero generare questa situazione, e come al solito i ricercatori non sono sempre d'accordo, è pure il bello della scienza, però dal punto di vista invece della sicurezza magari è un po' più inquietante il fatto che non ci sia unità di interpretazione.
Vabbè, introducendo la seconda parte della trasmissione, potrei dire, possiamo chiedere all'intelligenza artificiale cosa ne pensa di questa cosa.
Beh, sarebbe interessante chiederglielo, sì, ormai gli si chiede un po' di tutto.
Gli hanno chiesto pure chi sarebbe meglio votare in questo europeo.
E che cosa ha risposto?
Centrosinistra.
Che erroraccio, no. Un erroraccio.
Vabbè, dopo, se volete, facciamo un tentativo.
Ma perché no?
Dopo proviamo a mettere. Vediamo, intanto sentiamo prima che la seconda parte, vediamo un attimo che
meglio cosa,
comandante.
Certo, adesso direi di mettere uno stacco musicale.
E siccome parliamo di Mediterraneo, insomma, di migrazione nel Mediterraneo, direi che
oggi abbiamo pensato di mettere solo canzoni che si intitolano Mediterraneo, che hanno Mediterraneo nel titolo. Quindi cominciamo, se siete d'accordo, da Serrat, Mediterraneo, in spagnolo, è molto bella, ho fatto tutto un viaggio adesso.
Porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Cerca del mar porque yo nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo.
E allora torniamo in voce, come annunciato in questa seconda parte di trasmissione parliamo di intelligenza artificiale in questa puntata collettiva che ci vede oggi qui insieme e parliamo appunto di Mediterraneo, parliamo di come l'Unione Europea vuole proteggere i suoi confini con l'intelligenza artificiale. La Commissione Europea ha investito enormi somme di denaro nella ricerca sull'intelligenza artificiale negli ultimi 10 anni, parliamo di 3 miliardi di euro in totale, e ha messo in campo una serie di progetti di ricerca proprio destinati, così almeno nelle intenzioni dei progetti, a ridurre le morti nel Mediterraneo e automatizzare i controlli ai confini esterni dell'Unione Europea. Uno di questi progetti si chiama Smart Borders. E due organi di stampa indipendenti, Algorithm Watch e ZDF Magazine Royal, hanno indagato su alcuni di questi progetti finanziati dall'Unione Europea per vedere di che cosa si tratta. Del resto è anche una questione di trasparenza, visto che si spendono soldi dei cittadini europei. Il Mediterraneo è considerata la regione di confine più letale del mondo. Negli ultimi 10 anni circa 29.000 persone sono scomparse o hanno perso la vita nel Mediterraneo mentre cercavano di raggiungere l'Europa. Dal 2015 le richieste di una maggiore protezione dei confini esterni dell'Unione Europea sono diventate più forti. Ad esempio, nella descrizione di uno di questi progetti di ricerca finanziato dalla UE si dice che negli ultimi anni la migrazione irregolare è aumentata drasticamente e non è più gestibile con i sistemi esistenti. Questo è il punto di partenza di questi progetti. E una delle risposte della Commissione Europea a queste sfide è l'intelligenza artificiale. Da anni la Commissione conduce ricerche su come la sorveglianza dei confini possa diventare sempre più automatizzata utilizzando droni, satelliti e altri sistemi digitali. La ricerca viene finanziata con somme di multimilionarie attraverso dei programmi come Horizon 2020 e Horizon Europe, che sono poi i programmi di ricerca che anche gli atenei e gli enti di ricerca utilizzano. La Commissione europea pubblica delle informazioni generali su questi progetti di ricerca finanziati, quindi sono pubblicamente accessibili. Sul sito web della Commissione si afferma, ad esempio, che il progetto di ricerca Odysseus mira ad indagare come l'uso della IA possa ridurre il carico di lavoro, cito testualmente, degli agenti di frontiera e migliorare la loro produttività. Quindi questo sembra essere ciò che muove la messa in campo di queste misure. Il progetto Meticos mirava a promuovere l'accettazione sociale, questo è un altro concetto importante, no? Delle tecnologie progettate per rilevare comportamenti anomali negli esseri umani. Quindi evidentemente nel mettere in campo queste ricerche non sfugge il fatto che si rischia di calpestare i diritti umani e quindi è necessario far digerire la cosa socialmente. Quindi uno degli sforzi è proprio quello di puntare all'accettazione sociale. Si osserva da anni una securitizzazione nel dibattito sulle migrazioni, questo è ben chiaro, sicuramente a chi ci ascolta. Significa anche che ci sono delle questioni sociali, no? Quindi la migrazione forzata o l'asilo politico vengono dichiarate un problema. Questo è il punto di partenza, un problema di sicurezza per tutte noi. L'idea alla base è che se i rifugiati non vengono più ritratti come persone che cercano protezione, ma come un rischio per la sicurezza, i cittadini saranno più propensi ad accettare misure di sorveglianza severe contro di loro. La migrazione viene trattata come un problema di sicurezza in questi progetti, molti sono appunto incentrati sulla categoria di ricerca società sicure, una delle varie categorie su cui questi progetti sono imperniati. Ad esempio c'è tutta la questione della protezione del confine prefrontaliero. Quindi l'Unione Europea non si concentra solo sulla protezione dei confini esterni nella regione del Mediterraneo, ma ha anche esteso le attività di protezione dei confini a un'area chiamata appunto prefrontaliera, e questo negli ultimi anni avviene sempre di più. Ci si riferisce quindi a una zona geografica oltre i confini esterni dell'Europa, che è rilevante per la gestione dei conflitti esterni attraverso l'analisi del rischio e la consapevolezza della situazione, citato testualmente dalla definizione di prefrontaliero. Quindi progetti come Nestor si concentrano esplicitamente sull'espansione della sorveglianza in questa area prefrontaliera, utilizzando applicazioni appunto supportate dall'intelligenza artificiale. Considerando le aree in cui l'agenzia di frontiera dell'UE Frontex opera ora, l'area prefrontaliera della UE sembra essere ampiamente soggetta ad interpretazioni. Essa si estende ad esempio attraverso i Balcani occidentali, il Caucaso meridionale, fino al Nord Africa e nella regione del Sahel, quindi all'anima del prefrontaliero è molto insomma lontana dai nostri confini. Ci sono paesi della UE come la Germania che stanno cercando di aumentare il numero di deportazioni firmando accordi di migrazione con i paesi di queste regioni, anche contro gli interessi della popolazione locale. Ad esempio in Tunisia vediamo come la tecnologia che è fornita almeno in parte dall'arsenale della polizia federale finisca per favorire il mancato rispetto dei diritti umani da parte delle autorità locali di controllo delle frontiere. Quindi qual è il senso di questi progetti? Prevedere la migrazione per prevenirla? Ci sono diversi progetti finanziati che si occupano proprio di prevedere i movimenti migratori. Questo è un po', no, diciamo interessante e inquietante insieme. Uno di questi sistemi si chiama EUMigratool e fornisce previsioni mensili, cito dal progetto, delle domande di asilo nell'UE. I suoi sviluppatori affermano che è in grado di identificare i potenziali rischi di tensione tra migranti e cittadini dell'UE. Quindi c'è anche questo nello studio, no? Vedere come le popolazioni, come i cittadini dell'UE possano reagire a situazioni di questo tipo. Il comitato di utenti di questo progetto di ricerca ha messo in guardia contro l'uso improprio del sistema, perché naturalmente potrebbe portare a una chiusura dei confini e un incitamento alla violenza. I dati sulle domande di asilo potrebbero anche essere utilizzate per ottenere supporto e consenso per una politica anti-migrazione. Ciò nonostante, il progetto è stato sviluppato. Un altro progetto ha utilizzato le tendenze delle ricerche su Google per prevedere quando e come potrebbero verificarsi movimenti migratori dalla Romania al Regno Unito, ad esempio. Il progetto Hummingbird finanziato dall'UE analizza persino i metadati delle telefonate per determinare dove vengono effettuate le chiamate e dove potrebbero verificarsi i movimenti migratori, semplicemente prendendo appunto i dati relativi a queste telefonate. Naturalmente quello che è stato possibile ricostruire è solo una parte, perché molto rimane totalmente segreto. Le descrizioni generali dei progetti, quelle che sono pubblicate sul sito web della Commissione europea, sono abbastanza documentati, no? Però ci sono tanti rapporti del progetto che rimangono inediti, ad esempio i rapporti etici, e questo rende difficile valutare quale minaccia un progetto di questo tipo possa rappresentare per i diritti fondamentali o cosa esattamente i ricercatori stiano pianificando. Servirebbe un dibattito sull'uso dell'intelligenza artificiale ai confini esterni dell'UE, ma di fatto questo dibattito è solo parzialmente possibile, proprio perché non tutti i documenti sono pubblici. Ecco perché i reporter di Algorithm Watch e ZDF Magazine Royale hanno richiesto dei documenti non pubblicati sui siti dei progetti di ricerca. Li hanno richiesti all'Agenzia Europea per la Ricerca, l'AREA, che fa parte naturalmente della Commissione Europea e finanzia questi progetti di ricerca e innovazione, e teoricamente dovrebbe finanziare progetti che generano conoscenze a beneficio della società per conto della Commissione Europea. L'AREA è legalmente obbligata a garantire il pubblico accesso ai documenti delle istituzioni dell'UE, pertanto questi reporter che ne hanno fatto richiesta si sono appellati ai regolamenti europei, uno del 2001 e uno del 2006, che parlano molto chiaramente rispetto a questo. E questi regolamenti ci dicono che tutti i cittadini dell'Unione Europea possono accedere ai documenti del Parlamento Europeo, del Consiglio e della Commissione. Però l'articolo 4 del regolamento 1049 del 2001 elenca le eccezioni, perché ci sono come sempre delle eccezioni, in cui le istituzioni dell'UE possono rifiutarsi di divulgare i documenti. Quando è possibile rifiutarsi? Quando la protezione della sicurezza pubblica, la protezione dei dati o gli interessi commerciali vengono messi a repentaglio. E naturalmente in questa definizione, diciamo, può rientrarci moltissimo, quindi in realtà questa eccezione è davvero un problema per la trasparenza. Un altro dato interessante è che in un caso addirittura su 177 pagine di report, 169 sono state trovate oscurate da chi le ha richieste, quindi diciamo che c'è rimasto ben poco da analizzare. La REA ha limitato l'accesso ai documenti, ad esempio per il progetto Nestor è stato richiesto di selezionare un massimo di 10 documenti su un totale di 88 a causa dell'alto carico di lavoro che è implicato con queste richieste. E alcuni di questi documenti sono stati oscurati, come dicevamo, alla domanda, la Commissione europea, alla domanda sulle motivazioni, la Commissione europea ha giustificato l'oscuramento su larga scala come segue: mentre gli interessi pubblici sono protetti attraverso i procedimenti etici in atto, le divulgazioni di documenti non pubblici li renderebbero accessibili ai concorrenti all'interno ed all'esterno dell'UE. Questa è la motivazione ufficiale. Quindi sostanzialmente ci dobbiamo fidare di come i comitati etici all'interno di questi progetti lavorano per noi cittadini, però non possiamo leggere i report che producono. E quindi siamo tenuti all'oscuro di queste procedure etiche interne che dovrebbero tutelarci. Fra l'altro è anche interessante che la supervisione etica sia anche risultata, diciamo, inadeguata da un punto di vista di conflitto di interessi. Infatti la Commissione europea può richiedere il coinvolgimento di consulenti etici nei progetti di ricerca per questioni etiche complesse e significative, ma questi consulenti devono essere indipendenti. E la Commissione lo afferma in un elenco di cose da fare e cose da non fare. Per esempio si dice: non chiedere un favore al tuo migliore amico per reclutare il comitato etico, non chiederlo al partner del progetto o alle loro istituzioni di origine. Ma il consulente etico indipendente di iBorder CTRL, uno di questi progetti, non era indipendente, e questo è stato possibile scoprirlo perché la REA si è dimenticata di oscurare il nome di questo consulente etico nei documenti che sono stati rilasciati a richiesta di Algorithm Watch, e quindi grazie a questa svista si è potuto accertare che il consulente etico era tutt'altro che indipendente, non essendo una persona di interesse pubblico si è scelto di non divulgare il nome, però la questione rimane, e certamente possiamo almeno dire che la persona in questione è anche un professore associato alla Leibniz Universitat di Hannover, e oltre ad essere anche consulente all'Istituto di Informatica Giuridica dell'Università medesima, e quindi si occupa di questioni legali ed etiche del progetto. In realtà un consulente etico indipendente dovrebbe supervisionare il contributo di ricerca di un'università, la Leibniz Universitat di Hannover partecipa a questo progetto, quindi diciamo c'è evidentemente un qualche dubbio sull'indipendenza, più di qualche dubbio sulla sua indipendenza. E comunque quando è stato chiesto alla persona se era al corrente di queste disposizioni che richiedono una indipendenza, lui ha risposto sì, ne sono al corrente, ma ritengo anche di aver ottemperato alle richieste di indipendenza, però insomma rimane il dubbio di come questo possa essere effettivamente fatto. E vediamo un'altra questione interessante all'interno di questo progetto High Border CTRL.
Davide, scusa, ti voglio fare una domanda, perché rispetto a tutto quello che hai detto, quindi si parla di comitati etici, forse per chi ci ascolta non è forse tutto molto chiaro rispetto a quello che si chiama intelligenza artificiale, cioè perché tutta questa apprensione, tutta questa quello che stai dicendo è tutta una questione di appunto di voler sottolineare il fatto che se non c'è trasparenza può essere l'intelligenza artificiale utilizzata contro, diciamo, per opprimere, contro appunto per opprimere i popoli, confondendosi con questioni di sicurezza eccetera eccetera. Perché? Ma dal punto di vista tecnico perché? Perché l'intelligenza artificiale è qualcosa che deve essere addestrata. Allora è chiaro che se questo è il quid, no? A seconda di come uno l'addestra, perché se uno lo dovesse addestrare, può essere pure che il verdetto potrebbe essere aprite le frontiere per risolvere i problemi di immigrazione, ma non è quello che vogliono. Quindi questi comitati etici vogliono scrutare questa trasparenza, vuole andare in fondo a capire come viene, è una domanda, come viene addestrato questa intelligenza artificiale, o sbaglio?
Sicuramente quello è un elemento importante, no? Quello che tu ricordavi, cioè che se i dati di addestramento sono in partenza già viziati, c'è, come si dice, un bias, è evidente che i risultati attesi non potranno essere diciamo non viziati a loro volta. In questo caso la questione è ancora più delicata, perché se parliamo di controllo della frontiera e parliamo di biometrie delle persone, parliamo di sorveglianza del modo in cui le persone si muovono, comunicano, prima parlavamo di telefonate, no? Di metadati delle telefonate e addirittura di come muovono il loro volto, come vedremo fra un po', no? C'è una sorta di macchina della verità basata su algoritmi di intelligenza artificiale che, in base a come viene come si muove la persona, quali atteggiamenti del corpo assume o quale mimica facciale utilizza nel rispondere ad alcune domande, sono in grado di dire se questa persona dice o no la verità. È chiaro che qui è una roba molto molto delicata, perché stiamo parlando della vita delle persone. Se il sistema non è sicuro, e lo possiamo dire, il sistema non lo è affatto, poi vedremo che qualcuno si è anche preso la briga di studiare l'efficacia di questi sistemi e ha trovato che hanno un tasso di errore troppo alto. Ancora troppo alto, e quindi se le decisioni su dare o no un asilo politico
ecco questo, cioè no? In concreto sfugge un po' questo aspetto. In concreto significa questo utilizzare un'intelligenza artificiale, no? Cioè arriva un immigrato, chiede asilo politico, gli fai determinate domande e dovrebbe essere non chi fa le domande, chi è il preposto, chi rappresenta le istituzioni in quel momento, ma tutto ciò viene affidato, diciamo, a degli algoritmi di intelligenza artificiale per decidere se quel personaggio ha diritto o meno a un asilo politico.
Esatto. Senti che storia su un altro di questi progetti, Trespass, che ha monitorato le misure di controllo ai valichi di frontiera fino a novembre 2021. E quindi il compito, diciamo, di questi sistemi era quello di gestire le minacce, letterale. E tra queste minacce c'è l'immigrazione irregolare, questa viene considerata una minaccia. Nelle misure di controllo c'è questo sistema MMCAT, Multimodal Communication Analysis Tool, che utilizza i video per analizzare i micromovimenti riguardanti espressioni facciali, gesti, postura, sorridere, battere le palpebre, movimenti delle mani, inclinarsi, eccetera, tutte questi atteggiamenti che le persone assumono. Gli agenti di controllo delle frontiere possono utilizzare questo sistema nelle interviste per determinare se un viaggiatore sta dicendo la verità, ok? Un tempo questo era fatto dall'essere umano, dai cosiddetti fisionomisti, che no, erano sbirri che diciamo imparavano dai gesti delle persone a capire più o meno se qualcuno dicesse la verità o no. Adesso invece questo viene delegato, quindi la decisione non è più umana, ma è una decisione che passa a una macchina, e suppostamente dovrebbe essere una decisione più efficiente, dovrebbe sollevare gli esseri umani, quindi gli agenti di frontiera, da questo compito, e perché è molto più precisa. In realtà è molto pericoloso fare questo passaggio, no? Perché appunto noi come facciamo ad essere sicuri? Qual è il modo in cui funziona? Quali sono i risultati che restituisce? Si possono fare test in laboratorio? Certo, ma i test sul campo sono molto diversi. Ecco, appunto, c'è una psicologa legale, Cristina Sukotsky, riporto il suo virgolettato: proprio come non ci sono risultati empirici convincenti che indicano che le microespressioni potrebbero aiutare a distinguere tra bugie e verità, non ci sono tali risultati nemmeno per le posture del corpo. E a questo proposito non mi aspetterei alcun aumento dell'affidabilità. Quindi
mi viene un paragone con Lombroso.
Sì, esatto, esattamente. E solo che questo è un Lombroso 2.0, diciamo.
Sì, certo.
E, per esempio, ecco, alcuni partecipanti sono stati invitati a partecipare a un gioco di carte, a rispondere ad alcune domande sulle carte, questo per verificare l'efficacia di questa macchina della verità, a volte dicendo la verità, altre volte mentendo. Le scene sono state registrate in video e filmati, analizzati per valutare se questo sistema potesse fornire indicazioni utili sulla sincerità dei partecipanti del gioco, ma non è raro iniziare con scenari facili da implementare come questo in laboratorio per verificare come si manifestano quei risultati, no? Dice sempre questa psicologa Sukotsky. Tuttavia non ci si dovrebbe assolutamente accontentare solo di questo. Quindi dal laboratorio bisognerebbe poi vedere un feedback più realistico, e senza dei passaggi intermedi, dice la psicologa, credo sia prematuro trasferire i risultati di tale scenario artificiale molto remoto alla pratica. Quindi il problema è sempre lì: affidare la decisione a una macchina senza conoscere i dati con cui è stata addestrata, senza conoscere il modo in cui l'algoritmo funziona, che sono dei segreti, sono dei segreti industriali, sono aziende private quelle che sviluppano questi algoritmi, e sono aziende private quelle che hanno i dati, no? Che hanno estratto, ecco, estrattivismo dei dati, no? Come la nostra espressione, hanno estratto questi dati dalle nostre vite, ce li hanno rubati, diciamo più direttamente. Quindi hanno i dati, hanno gli algoritmi, noi non sappiamo né che dati hanno né quali algoritmi utilizzano, come possiamo dare credito alle decisioni che prendono? E evidentemente c'è un grosso problema. E potrà servire forse l'AI Act? Potremmo dire in conclusione, perché insomma ne abbiamo già parlato in trasmissione, il regolamento recentemente adottato dalla Unione Europea, appunto noto come AI Act, aveva inizialmente inteso includere delle restrizioni sull'uso di questi sistemi per la sorveglianza e il controllo dei nostri confini, e il Parlamento Europeo ha fatto purtroppo pressione il Parlamento Europeo ha fatto pressione per inserire più trasparenza in questo regolamento, ma la maggior parte di queste salvaguardie che dovevano essere inserite sono state respinte dagli stati membri dell'UE, e quindi il testo finale, diciamo, è un testo che ha delle eccezioni, come sempre, e per ragioni di sicurezza no, interna dei confini e quant'altro, non è possibile fermare questo genere di sistemi.
Va bene, insomma, quello che hai tratteggiato è un quadro abbastanza inquietante.
Come sempre, diciamo che ogni volta che parliamo di intelligenza artificiale finiamo sempre nella depressione.
Dobbiamo, ecco, il tuo lavoro secondo me è molto utile, perché tiene sempre un po' un'allerta molto alta e vigile, perché è un mare magnum, questa intelligenza artificiale si sta piombando addosso come uno tsunami, su cui la gente non capisce neanche di che cosa si sta parlando, si confonde, i campi di ragionamento e di applicazione sono vastissimi ormai, e quindi la gente confonde confonde, è tutta una confusione di vari livelli su questa cosa. E come dicevi tu, soprattutto l'addestramento di queste cose si basa su un latrocinio di dati personali che vengono quotidianamente, che sono miliardi e miliardi ogni giorno, estratti, analizzati e portati a casa.
Portati a casa da
aziende private, chiusi nelle cassaforte.
Nelle loro cassaforti inaccessibili, nei loro data center dislocati, magari in zone remote dove è difficile anche arrivare semplicemente per organizzare una protesta, men che meno un attentato terroristico, perché sono protetti militarmente, quindi è evidente che è lì che c'è il potere.
Sarà nel deserto del New Mexico. Inaccessibile. L'area 51 adesso è fatta di server dei censori artificiali. No, dico per dire, non lo so.
Comunque, è solo un'altra arma per tenere lontane le persone dai confini, così, no? In realtà non era la prima volta che avevo sentito di te, c'erano stati altri tentativi. Miriam, l'altra anima di Entropia Massima, mi aveva raccontato di altri meccanismi che non erano con l'intelligenza artificiale, però diciamo si basavano su dei test, però è sempre informatici, se vogliamo, in qualche modo, così, che analizzavano la propensione al suicidio, che pretendevano di analizzare, quindi attraverso segnali di altro tipo, non quelli, quindi un'analisi corretta, no? Psicologica, il colloquio, insomma, la propensione al suicidio delle persone migranti, veramente. E il perfezionamento di queste tecniche,
anche la propensione, anche la propensione alla migrazione, no? Appunto, prima parlavamo di zone prefrontaliere, cioè, si pensa che sia possibile prevedere quante persone verranno dal Sahel in Europa sulla base di questi algoritmi, di questi dati. Quindi c'è abbastanza.
Stavo guardando proprio mentre parlavi delle frontiere più esterne, no? Stavo guardando un po' le missioni italiane militari e ci sono, abbiamo dei contingenti lì proprio volti a il pretesto è il terrorismo, sempre le cose, però volti finali, anche dei corpi mercenari stanno, che vorrebbero teoricamente, in teoria hanno lo scopo di, come si dice, di scoraggiare le rotte, magari in realtà favoriscono i trafficanti. È una cosa mostruosa, a partire dalla definizione di Sahel, che è un'invenzione coloniale. Sì, vabbè, poi io non ne so così tanto, se no ci ritelefono.
Vabbè, abbiamo parlato un bel po'.
Beh, adesso io direi, dopo questo pessimismo, però altro lanciamo una bellissima canzone in cui il Mediterraneo invece rappresenta tutt'altro, no? Un mischiume di culture infinite, millenarie, che ha fatto la ricchezza del nostro popolo. È la culla di tutte le culture, il Mediterraneo, proprio perché si è fusa, varie culture si sono fuse da più di 2000 anni. Il Mediterraneo sia.
Mediterraneo sia, che la nave che va da sole, la musica è tutta vera, su quell'onda dove si vola, tra la scienza e la leggenda, del flamenco e della taranta, e fra l'algebra e la magia, la scia di quei marinai, è quell'onda che non smette mai, che il Mediterraneo sia.
nord e sud, tra l'Oriente e l'Occidente, e nel mare delle invenzioni, quella bussola per navigare, Nina Pinta e Santa Maria, e il coraggio di quei marinai, e quel viaggio che non smette mai, che merita la mia. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا حدود بين أحباب ولا قسمة للأبحار لا إله إلا الله
Eccoci qui di nuovo in onda, ecco, dopo questa boccata di ossigeno, di Mediterraneo, di contaminazioni di culture, e se vuoi anche di estate,
il Mediterraneo
di rotte,
ci piace,
di rotte di marine, di naviganti, mi è tornata un po' di allegria, che ti devo dire?
E certo, dopo aver sentito che con l'intelligenza artificiale è un altro dei.
Era venuto in mente l'immagine di Blade Runner, cioè proprio quei paesaggi alla Blade Runner. Proprio.
E mo ce la facciamo andare via all'allegria, cioè, perché.
Vabbè, questa.
Però sempre Mediterraneo, una delle cose che sta appunto sulle delle notizie che ha fatto scalpore e che continua, in realtà è un tema ricorrente, è questa roba del ponte sullo stretto, che a cui cominciamo anche a voler bene a questo punto, visto che è un tema infinito per le trasmissioni. Ne parlammo con Doglioni, ti ricordi, comandante Jacopo?
Sì, mi ricordo benissimo.
Doglioni in realtà poi alla fine in realtà è stato uno di quelli critici, mo ci sono state raccolte un po' di critiche ultimamente ulteriori al ponte sullo stretto, critiche a cui credo ieri o l'altro ieri l'amministratore delegato Ciucci, mi pare si chiama, della società Ponte sullo Stretto e comunque del consorzio Eurolink, così ha risposto che non sono tutte stupidaggini. Recentemente mi pare Bonelli aveva fatto un'interrogazione alla Camera, perché se ne era parlato pure in radio, l'ho sentita la trasmissione, sulla mancanza di chiarezza rispetto a tutto il sistema, diciamo, che regola gli appalti. Pure l'ANAC ci ha avuto da ridire, in particolare non si riesce, sono segretate le carte rispetto alle penali che dovrebbe pagare lo Stato qualora non si facesse, che già ha pagato in passato, qualora non si facesse l'opera che è stata appaltata al consorzio Eurolink, in cui WeBuild, ex Salini Costruttori, c'ha una grossa fetta. La cosa che ha fatto un po' la notizia, che è emersa un po' di più, è questa della addirittura su Repubblica, è questa del fatto che uno dei piloni del ponte sarebbe collocato in una posizione a seguito, in questo momento il ministero sta raccogliendo il MASE sta raccogliendo le osservazioni e ha dato anche più tempo, mi pare fino a ottobre, a settembre, ottobre, per le osservazioni da parte dei comuni, e tra queste quindi stanno emergendo altri studi. È venuto fuori che uno dei piloni, quello del lato calabrese, sarebbe posizionato su una di quelle che vengono chiamate faglie attive e capaci. Effettivamente qui in radio abbiamo aperto il catalogo Itaca, a cui tutti quanti possono accedere, il catalogo delle faglie capaci. Le faglie capaci, si intende una faglia capace, le faglie che sono quindi le fratture della crosta terrestre, quelle stesse che generano i terremoti, che sono in grado di rompere la superficie terrestre, e quindi un pilone di un ponte, un'infrastruttura, non la devi mettere su una faglia che non solo si muove, è attiva e quindi è in grado di generare terremoti, ma che in occasione di terremoti rompe la superficie della esterna terrestre, tipo la faglia del Monte Vettore, tanto per capirci, durante il terremoto, la sequenza sismica dell'Umbria, o anche all'Aquila ci sono stati anche degli edifici che sono stati spaccati in due da fratture, da faglie che, muovendosi dalle profondità o comunque correlate ai movimenti in profondità ipocentrali che abbiamo detto prima, rompevano la superficie e quindi rompono le infrastrutture di essere edificate. In questo caso, nel caso di un ponte che si regge da due piloni, un'opera di questo tipo, l'area di inedificabilità in effetti intorno a una faglia riconosciuta come capace per i nuovi edifici, per le nuove infrastrutture, è assolutamente impossibile costruirci una nuova infrastruttura per le norme che regolano attualmente la microzonazione sismica. Ho controllato nel catalogo delle faglie, c'è la faglia effettivamente, e nel manuale di microzonazione sismica sono aree inedificabili, quindi è un tema a cui viene risposto: non vi preoccupate, noi abbiamo già risolto. Tanto per rifare, insomma, il punto sulle considerazioni geologiche, va? Questo è un altro pezzo di emergenza zero della zona che nel 1908 ha subito. Prima abbiamo parlato della più grossa eruzione dell'area mediterranea, forse la più grossa eruzione mondiale, l'ignimbrite campana dei Campi Flegrei. In realtà è anche il terremoto di Messina del 1908, è il terremoto di cui si ha memoria più grosso di tutta l'area mediterranea. Non si sa, di quello che si sa perché c'erano degli equipaggi, no? È famosa degli equipaggi di britannici, russi, mi pare, intorno, perché il terremoto devastò completamente le aree di Reggio e Messina e generò anche delle onde di tsunami. Tuttavia, questo terremoto calcolato, stimato, no? Perché non c'erano gli strumenti, stimato di 7.1 di magnitudo, quindi stiamo parlando la scala Richter, la logaritmica, quindi ogni grado cosiddetto rappresenta un incremento enorme rispetto al grado precedente, quindi 7.1 potrebbe essere 7.2 o 7.3, quindi significa, no? 10, 30, 100 volte di più. Questo terremoto, di cui non è nota attualmente, io pensavo, sapevo questo e me l'ha confermato un articolo uscito di recente proprio a firma di Mario Dozzi, non è completamente noto il meccanismo di sorgente sismica che ha generato il terremoto del 1908, quindi ci sono un sacco di perplessità su come potrebbe aver agito, essersi mossa lì la crosta terrestre per generare quel terremoto. Attualmente non c'è certezza, ed è, appunto, abbiamo detto, il terremoto più grosso dell'area mediterranea. In questo contesto lo stesso Doglioni aveva espresso delle speranze sul fatto che venisse in ottemperanza al suo ruolo istituzionale, non poteva essere netto, che venisse riconsiderata la progettazione in senso antisismico del ponte, tenendo conto sia della sismicità reale, sia dei meccanismi di sorgente sismica della zona, sia anche delle più recenti scoperte. Ci aveva proprio parlato il professor Doglioni del fatto che gli ultimi terremoti hanno evidenziato che in area epicentrale, quindi dove il terremoto avviene di più, e quella lì è chiaramente una zona epicentrale, gli effetti del terremoto, gli scuotimenti sono molto maggiori, delle accelerazioni, comunque gli effetti del terremoto sono molto maggiori di quelli previsti attualmente dalla normativa, mentre invece in zone più lontane sono minori di quelli previsti dalla normativa. In sostanza, quello che ci ha detto il professor Doglioni, presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, nella trasmissione, è stata che le ultime evidenze dei terremoti umbri in particolare hanno evidenziato che nelle aree dove avviene il terremoto la normativa attuale delle costruzioni tende un pochino a sottostimare gli effetti del terremoto, e il ponte sullo stretto sarebbe stato progettato, per quello che si sa, con la normativa precedente. In più, altri elementi geologici risultano problematici per un'infrastruttura del genere, senza arrivare, appunto, a tutti gli altri aspetti, i venti. Intanto, a quanto pare, la costa calabra, la Sicilia si solleva, c'è un tasso di sollevamento annuo di circa mezzo millimetro l'anno, mentre la costa calabra in quel punto lì si alzerebbe di un millimetro e mezzo l'anno, quindi diciamo più del doppio, e quindi ci sarebbe un sollevamento differenziale delle due zone delle due zone dello stretto, che ovviamente per un'infrastruttura fondata una da una parte e una dall'altra, ricordiamo, il ponte sarebbe il ponte più lungo mai realizzato, e sarebbe un ponte a campata unica sorretto da due piloni verticali, quindi da due enormi piloni alti più di 400 metri, quindi più alti della Tour Eiffel, per capirci, alti più di 400 metri, uno posto sulla costa calabrese, più o meno a nord dell'abitato, la zona a nord dell'abitato di Reggio, e uno nella costa siciliana. Questi due enormi piloni alti 400 metri sorreggerebbero dei cavi d'acciaio, dei tefoli, come si chiamano, dei cavi d'acciaio arrotolati di un diametro di, mi pare, 1,5 metri, che sosterrebbero questi cavi d'acciaio, tipo il ponte di San Francisco, per capirci, sosterrebbero la campata del ponte, che potrebbe sopportare, è progettato, dicono, per sopportare delle oscillazioni, per resistere a delle enormi 12 metri. E sul ponte passerebbero le autostrade, la ferrovia, e l'altro giorno nell'intervista l'amministratore ha detto: vabbè, ci mettiamo pure una pista ciclabile. Non so, era l'unica concessione. Il problema è che la zona è complessa dal punto di vista geologico. Oltre ai sollevamenti, c'è il problema che la costa siciliana e la costa calabrese si allontanano di circa un centimetro l'anno, sembrerebbe, dalle misure attuali, e quindi anche questo fenomeno, che ci dicono? Anche questo fenomeno, i progettisti dicono che non è rilevante, che non influenza, allora, un centimetro l'anno non è proprio poco. Oltretutto non si capisce bene, dicono che sarebbero compensati i movimenti da altre strutture, però attualmente si misurano i movimenti, cosa, un centimetro l'anno non è decisamente poco. In più, l'altro elemento è che non vengono considerate le frane, le eventuali frane sottomarine, le eventuali deformazioni gravitative grandi associate o non associate al terremoto, che pure nella zona si verificano. In sostanza, la mancanza della geologia, no? Oltre alle informazioni carenti, in questo articolo veniva giudicata male la documentazione geologica, però la mancanza della documentazione è così preoccupante che addirittura sta tra le preoccupazioni del comitato scientifico, quello che pure era stato criticato da qui, del comitato di saggi, il comitato scientifico che dovrebbe seguire la progettazione del ponte, e in più ha preoccupato pure l'ordine degli ingegneri, che hanno chiesto ulteriori prove sismiche, in sostanza, perché il ponte attualmente evidentemente non risponde la progettazione e i criteri. A tutto questo l'amministratore delegato ha risposto che verrà fatto poi, cioè altre indagini geologiche verranno fatte poi, dopo la firma di contratti, così. E comunque loro vanno dritti e dicono che a ottobre, novembre, forse i primi di dicembre, si passa alla fase operativa, cioè alla fase anche di cantieri, espropri.
Questo è un po' come la storia del Vaillant.
Speriamo di no. In realtà è il dogma del ministro Salvini, e pare che sia proprio un dogma assolutamente irrinunciabile, tanto che stanno procedendo agli espropri e teoricamente cominceranno con lo sminamento. Di questo ha parlato, quindi delle fasi proprio di precantierizzazione e di progettazione esecutiva. C'è ancora tempo, alcuni mesi, per presentare le osservazioni. Però a cui dice che risponderanno, hanno tempo fino a settembre forse per rispondere alle osservazioni, e poi passano alla fase operativa. Il governo è lanciato in questa roba, che soltanto le cose che abbiamo detto noi, così, leggendo un articolo, appunto, due coste che si allontanano un centinaio l'anno, una che si solleva di 1,5 metri, una che si solleva
poi
di
anche
mezzo
i venti,
millimetro
io sapevo che dovrebbe,
sì, questo
molte volte starebbe chiuso, perché per il grande vento quello,
sì, perché il ponte oscilla senza danni, oltre un certo grado di oscillazione il ponte viene ovviamente chiuso, perché
anche se non dovesse procurare danni dovrebbe stare chiuso, perché automobilisti non riuscirebbero proprio,
e i treni partirebbero,
partirebbero,
ma sì, perché dice che può oscillare 15 metri, e il numero di giorni di venti forti attualmente è molto alto, quindi sarebbe chiuso per molto tempo. In realtà, e poi ci sono tutti i problemi delle opere connesse, l'idrogeologia, in una regione tutto sommato, un'altra preoccupazione era questa dell'acqua, in due regioni tutto sommato abbastanza prive di risorse idriche, ci ricordiamo, ci volevano fare a Messina, si ruppe un acquedotto e non ci fu, oltre alla gravità delle frane, non ci fu acqua per moltissimo tempo. Però loro dicono che non è così, che non c'è problema per le falde acquifere, che anzi addirittura il ponte troverà nuove risorse, e lascerà ai territori più acqua di prima. In
Ma
più
non è senz'altro la prima volta, no, che ci si cimenta con quest'opera. C'è una tradizione più che decennale di tanti.
L'hanno detto tutti, l'hanno detto.
E quindi per adesso è andata sempre così. È stato un modo per distribuire denari e quindi no, per...
Sì, già una volta la stessa società appunto sullo stretto fu il consorzio di imprese che dovevano costruirlo fu risarcita, e non mi ricordo da che governo, forse Bersani li risarcì per l'interruzione delle, forse però insomma il governo Prodi di tra i Berlusconi, ma non sono sicuro, lì ha dovuto pagare il risarcimento perché l'opera era stata interrotta. La società è rimasta in piedi, la società Ponte sullo Stretto, infatti il progetto che sta andando è il progetto di allora, del 2011, pure datato insomma, visto che sono uscite anche precedenti alle norme tecniche sulle costruzioni del 2018, infatti dovrà essere riaggiornato. Insomma, qui ovviamente noi della radio, l'abbiamo detto l'altra volta, la radio è contraria a parte, ovviamente a un'opera del genere che a parte queste considerazioni di carattere geologico è ovviamente considerata da considerare dannosa e veramente altera l'equilibrio tra uomo e ambiente in un territorio che invece avrebbe bisogno di molte altre cose, compresa la risistemazione delle, dal punto di vista della sicurezza sismica di entrambe le città, sia Messina che Reggio, che attualmente io ho visto, non so se sono pubbliche, però un convegno vidi le proiezioni della Protezione Civile di Reggio Calabria, un convegno di Action Aid, quando Action Aid propose e scrisse alla fine le linee guida, che sono rimaste linee guida per una legge nazionale organica sulle emergenze, intervistammo al suo tempo Sara di Action Aid, che adesso sta a sud, e all'epoca la Protezione Civile di Reggio presentò i risultati di una ricerca e di alcune proiezioni rispetto all'impatto di un terremoto simile a quello del 1908, ed erano assurde, cioè tutta la popolazione sfollata, un numero di vittime enorme, la possibilità di rientrare nelle case è nulla praticamente, e queste qui erano le proiezioni della Protezione Civile di Reggio Calabria. Quindi di fronte a questo ovviamente appare ancora più assurda l'idea, oltre che sbagliata completamente l'idea di questo collegamento.
Probabilmente anche in questo caso finirà come in tutti gli altri tentativi che ci hanno preceduto, con un nulla di fatto, si saranno distribuiti questi denari alle varie aziende.
Speriamo, perché stanno già mandando gli espropri, vediamo un po', probabilmente bisognerà fare delle lotte, verranno sostenere le lotte, ne parleremo, ma sì, adesso sì, si stanno formando, certo, dei comitati, magari in futuro li contattiamo, forse
sì, sono stati già
contattati sia da Impatto che da altre trasmissioni, probabilmente, sicuramente forse pure qualche redazionale c'è stato,
sì.
E va bene, abbiamo fatto le 9:20,
ma Elettrodo non viene sto giro.
No, forse questa sera.
Stasera non c'è.
Mi sa che passa Elettro, ecco perché.
Mi ero preoccupato. Lo copriamo direttamente, andiamo avanti fino alle 11:30.
Copriamo pure Elettro da questo punto.
Possiamo sentire Mediterraneo di Mango, se volete. Visto.
E poi ci salutiamo.
Mandiamo pure quest'altra canzone, così per restare sempre in Mediterraneo.
Bianco e azzurro sei. Isole che stanno lì, le rocce e il mare, coi gabbiani, Mediterraneo da vedere, con le arance, Mediterraneo da mangiare, la montagna.
E allora con lo sfondo di Mediterraneo di Mango, veramente non avrei mai pensato di metterla, però visto che stavamo in tema di Mediterraneo, ci salutiamo cari compagni e compagne all'ascolto.
A tutti gli antifascisti all'ascolto, un caro saluto soprattutto a chi ci ha ascoltato dal carcere.
E certo, speriamo di avergli fatto passare un'ora e mezza, oggi siamo andati proprio lunghi, un'ora e mezza di piacevole.
E niente, noi diciamo che ci rivediamo io e te Lorenzo il 17, lo possiamo anche annunciare come Librascienze e Libro Stato, perché sarà l'ultima puntata della stagione, prima di andare in vacanza, sarà una, speriamo che sarà una bella puntata. Parleremo di un altro grande scienziato italiano dei primi anni del Novecento, Ettore Majorana, famosissimo perché scomparve, di cui Sciascia fece proprio un romanzo, cioè gli dedicò un romanzo. Non ne parleremo con Ettore Majorana, che è
incredibile,
in grado di parentela, ce lo dirà lui, ma è anche lui un fisico. Parleremo.
È stato già nostro ospite e questa è l'unica radio che può fare una trasmissione su Ettore Majorana con Ettore Majorana.
Era tanto che volevamo parlare di Majorana, a questo punto ci si è presentata l'occasione di parlarne con una persona, diciamo, autorizzata, diciamo, tra virgolette.
Più autorevole.
Autorevole. A parlare di Ettore Majorana.
Invece lunedì prossimo ci dovrebbe essere in programma Antropologica, in organizzazione la trasmissione, e poi il 24
lunedì successivo di nuovo il ciclo tecnologico.
Già sai di cosa parlerete? No. Sorpresa, no, in cantiere le trasmissioni.
Cioè, lo so ma non lo dico, no, in realtà no, ancora non lo so.
Suspense così. Vabbè, insomma, ricordiamo a chi ci ha ascoltato che Radio Onda Rossa, che ha appena compiuto 47 anni la settimana scorsa, una grande festa, tanto amore da qui sotto fino alla SNIA, si mantiene grazie al sostegno di chi se la sente, e quindi vi invitiamo ad andare su ondarossa.info e trovare tutti i modi per sostenere a partire dal radio abbonamento 2024 di Giror, che basta cliccare, appena aperta la pagina c'è il banner relativo, e quindi si va sulla pagina prenotazione, altrimenti potete rivolgervi ad altre forme di finanziamento, fino addirittura a venire qui e a sostenere la radio,
mettere
la cassetta la radio direttamente, noi accettiamo tutto, e poi partecipare alle iniziative della radio sentendo sempre la loro programmazione dalle frequenze. Detto questo, basta,
salutiamo, buona serata, grazie per l'ascolto, ciao a tutte e a tutti,
ciao,
ciao.
Alla prossima.